Come annunciato, iniziamo con Cambiando Continente a parlarvi di Africa. Pronto, ci sei?
Eccoci qui.
Pronto?
Ciao a tutti e a tutti.
Pronto, ci sei?
Io ti sento.
Pronto?
Pronto, mi senti?
Pronto, non sento più niente.
Ah, io ti sento abbastanza bene. Tu mi senti? Pronto?
Pronto? Ti sento pianissimo.
Allora, io adesso ti sento un po' piano.
No, adesso ti sento un po' meglio.
Ok.
Bene. Bene, come dicevamo,
allora,
abbiamo cambiato continente. Prima stavamo in Medio Oriente, adesso ci spostiamo in Africa. E per fare un po' nostro modalità, quindi cenale, insomma, per accendere i riflettori sull'Africa e parlare in maniera particolare, insomma, volevamo chiederti un po' queste evoluzioni che sta succedendo come primo punto in Algeria.
Allora sì, perché cominciamo un po' di notizie dall'Algeria, perché le manifestazioni dell'Iraq, del movimento popolare di contestazione di questo regime che ormai agita l'Algeria da più di un anno, continuano ad essere, i manifestanti continuano ad essere in maniera arbitraria arrestati e perseguiti, malgrado le promesse di dialogo che ha fatto il nuovo capo di Stato che è emerso da quelle elezioni che possiamo tranquillamente definire elezioni farsa, quindi un capo di Stato che non ha diciamo così il polso per potersi porre come effettivamente un interlocutore serio del movimento. Secondo il Comitato Nazionale di Liberazione dei Detenuti, che è stato creato proprio per aiutare quelli che sono stati arrestati all'interno della contestazione, più di 120 persone sono ancora detenute in attesa di processo, pure condannati, semplicemente per aver preso parte alle manifestazioni del movimento. Invece di liberare tutti quelli che sono incarcerati per aver manifestato pacificamente, le autorità continuano invece ad arrestare e imprigionare persone che appunto manifestano in maniera pacifica. E dopo le elezioni presidenziali, quelle del 12 dicembre, che sono state di fatto boicottate dagli elettori, e dove Abdelmadjid Tebboune, che è un ex fedele del presidente Bouteflika, aveva vinto, l'Iraq ha chiesto esplicitamente le sue dimissioni e le autorità hanno comunque arrestato ancora decine di manifestanti, e numerosi manifestanti sono stati incarcerati e perseguiti con un'accusa, quello di che noi potremmo definire, tradurre come adunata sediziosa, diciamo così. E questa adunata sediziosa poi comporta, secondo il codice penale algerino, un anno di prigione, anche oppure per attentato all'integrità del territorio. E questo invece è un crimine un po' più serio, perché è passibile di 10 anni di galera addirittura. Quindi le offerte di dialogo, chiaramente, da parte delle autorità perdono totalmente credibilità, soprattutto perché da una parte ci sono queste offerte di dialogo ufficiale da parte del presidente Tebboune, ma dall'altro appunto la polizia continua a fermare e arrestare gente che scende semplicemente in piazza per esprimere la propria contestazione. E peraltro le manifestazioni sono sempre estremamente massicce. Il 2 gennaio 76 persone sono state messe in libertà in una sola giornata dai tribunali, e questa è stata vista come un gesto in qualche maniera di dialogo da parte del presidente, che evidentemente si rende conto che è un po' complicato trovare il bandolo della matassa, ma comunque la repressione continua, e soprattutto la repressione colpisce anche le principali figure del movimento, che rimangono comunque in galera. La situazione rimane piuttosto in sospeso, perché poi il movimento tenta anche in qualche maniera di federare le proprie forze, e c'è stato un incontro dei partiti e delle associazioni legate al movimento Iraq, che hanno cercato di, si sono incontrati, hanno cercato un po' di stringere i ranghi e si sono raggruppate all'interno di un patto per l'alternativa democratica. Diciamo che questo tentativo da una parte diciamo mette in evidenza come la parte tra virgolette più istituzionale del movimento comunque continua a definire le elezioni presidenziali del 12 dicembre come una mascherata elettorale, e poi però di fatto è una parte legata questa dell'Iraq al fronte delle forze socialiste, che è un partito storico della sinistra algerina, e dell'Unione per la cultura e la democrazia, che sono due partiti di opposizione, e anche la Lega algerina per la difesa dei diritti dell'uomo. E quindi questo è un lato, insomma, così del movimento, che comunque in maniera molto ferma ormai parla del tentativo di passare una vera e propria dittatura militare. Però la federazione di una parte del movimento potrebbe costituire anche, come dire, il momento per cui si trova un interlocutore con la presidenza, ma la situazione comunque non è ancora ben definita, perché di fatto, appunto, come abbiamo detto, continua la repressione e soprattutto da parte del potere non c'è quella capacità né tantomeno quella autorevolezza per poter poi iniziare un dialogo che porti, come dire, alla fuoriuscita da questa situazione, anche perché poi le alternative sono molto nette. Da una parte, come abbiamo già detto più volte, il movimento che chiede la fine di questo sistema, dall'altro un sistema che cerca di auto-perpetuarsi.
Ma una domanda veramente, quindi continuano comunque le manifestazioni settimanali?
Sì, continuano, continuano, perché oltretutto ci sono state delle manifestazioni importanti anche durante il primo anniversario del movimento, diciamo così, è passato un anno, le mobilitazioni si sono estese ormai da tempo, non solamente nelle grandi città, ma anche nelle città di provincia, e quindi le manifestazioni continuano, ma lo stallo pure. Il problema è che intanto la situazione economica si deteriora sempre di più, e poi non ci sono, come dire, allo stato attuale delle alternative rispetto alla caduta di questo regime, e quindi le manifestazioni continuano, le piazze continuano a riempirsi, sicuramente.
Bene, e non so se vuoi aggiungere altro, se no manderei un breve stacco musicale. A te sì, l'onere e l'onore di presentare questo gruppo.
Ok, dunque, noi adesso il gruppo dovrebbe essere quello della Rail Band,
sì.
Ricordo male la scaletta, ed è un gruppo del Mali, gruppo che peraltro nasce alla stazione di Bamako per iniziativa del presidente delle ferrovie del Mali, per intrattenere i passeggeri del buffet in attesa dei treni. E questo gruppo, che nasce in questa maniera un po' così estemporanea, invece ha visto partecipare tantissimi artisti, tra i quali anche Salif Keita e Morikante, che hanno effettivamente fatto la storia della musica del Mali.
Bene.
Like a
Bene, sfumiamo questo pezzo della Ray Band, insomma, visto che doveva comunque, come dici te, accompagnare il buffet sui treni, noi lo sfumiamo per tornare in diretta e parlare e scendere un po' di più nel continente africano. Quindi scendiamo in Centrafrica, scusate, per parlare
del presidente centrafricano Bozizé, che ha dichiarato lunedì scorso di volersi ripresentare alle presidenziali del 2020, e questo naturalmente ha creato un po', insomma, di incertezza e preoccupazione. Lui ha affermato che niente mi impedisce di essere candidato. Peccato che l'ex capo di Stato è ancora, come dire, accusato dalle Nazioni Unite per il suo ruolo all'interno della crisi centrafricana, che, diciamo così, esplosa, ha avuto il suo acme nel 2013, crisi centrafricana che era stata poi caratterizzata da violenti scontri comunitari tra la popolazione cristiana e quella musulmana, e durante questi scontri il presidente Bozizé è stato accusato di aver sostenuto le cosiddette milizie anti-Balaka. E questi eventi, diciamo così, lui si difende dicendo che questi eventi si erano sviluppati nel paese durante la sua assenza. Quindi in realtà lui ha avuto un ruolo molto importante in questi scontri interetnici che poi hanno portato la Repubblica Centrafricana in una situazione di vera e propria guerra civile che naturalmente nasce e si sviluppa proprio con la copertura degli scontri fra musulmani e cristiani, ma in realtà gli interessi convergenti sono soprattutto sui diamanti e sulle ricchezze del Centrafrica, ricchezze che, come spesso accade, sono ad appannaggio di una piccola elite. E poi oltretutto questa crisi, nonostante poi l'intervento della Minusca, cioè dei caschi blu, non si è assolutamente risolta. Diciamo che adesso c'è uno scenario di divisione sostanzialmente del paese, ma che è sempre con molta attenzione, che può esplodere da un momento all'altro. E sicuramente Bozizé, con questa sua tentativo di ripresentarsi per le elezioni nel 2020, insomma, non è un sicuramente non porta alla risoluzione del problema. Il 14 gennaio scorso Bozizé era stato ricevuto dal presidente centrafricano Touadéra, che è anche lui probabile candidato alla successione, e loro si sono confrontati sulla questione delle elezioni. Quindi anche l'eventuale concorrente, diciamo così, di Bozizé, Touadéra, insomma, è un personaggio che comunque ha dei legami anche con gli ambienti legati all'ex presidente. E quindi Bozizé era presidente quando il suo regime fu abbattuto nel 2013, e questo è la situazione che poi si è generata, ha portato a un conflitto per cui ci sono state delle fughe forzate di quasi 4 milioni e mezzo di abitanti. Poi le violenze sono diminuite dopo degli accordi di pace che sono stati firmati a febbraio del 2019, gran parte ci sono state delle fughe di massa da parte della popolazione civile durante questa guerra che è stata molto sanguinosa fra le bande balakassele che si sono confrontate in armi. E quindi questo presidente Bozizé è semplicemente un ritorno dal passato, però insomma si è posto come potenziale candidato per le elezioni del 2020 in opposizione, ma sembra più che in opposizione, come dire, in combutta con l'attuale presidente Charles Touadéra, che peraltro insomma ha avuto anche delle posizioni politica internazionale piuttosto discutibili, ha aperto moltissimo il Centrafrica all'influenza russa, e tant'è che si parla anche della presenza in Centrafrica di alcuni elementi delle milizie Wagner, di cui già abbiamo parlato in altre occasioni. E in tutto questo contesto poi ci sono state anche delle accuse molto forti di violenze perpetrate anche dagli stessi caschi blu all'interno della guerra civile centrafricana. Quindi diciamo che emerge questa figura che un po' sbaraglia, come dire, gli equilibri, e poi staremo a vedere naturalmente quello che accade.
Bene, e quindi vabbè, insomma, quindi uno scenario da seguire sul futuro. Quando si dovrebbero tenere le elezioni?
Si dovrebbero tenere verso la metà del 2020, e quindi poi bisognerà vedere quello che accadrà. Io a questo punto passerei anche al discorso dell'Angola.
Sì, infatti, visto che siamo sempre in centro.
Sì, perché sull'Angola, diciamo, queste notizie, quella l'Angola riguarda in particolare, come dire, le vicende della signora Isabel dos Santos, che è la figlia dell'ex presidente angolano Eduardo dos Santos, sì, che sono state poi peraltro riportate anche dal mezzo di informazione anche qui da noi, perché chiaramente fa notizia, diciamo così, che la seconda, che la donna più ricca d'Africa poi sia stata accusata di tutta una serie di accuse che riguardavano traffico di influenza, abuso di beni sociali, false scritture durante il suo mandato, perché Isabel dos Santos era la testa del gruppo petrolifero pubblico Sonangol, che gestiva una delle maggiori ricchezze dell'Angola, che è un paese ricco di petrolio e di diamanti, che queste ricchezze naturalmente sono state stornate verso i paradisi fiscali e spesso i conti all'estero intestati all'elite. Dos Santos non è più presidente, adesso il presidente è Lourenço, e Lourenço,
sì, è stato eletto da poco poi, no?
Sì, peraltro da poco, e tant'è che durante la sua campagna elettorale lui insomma si era molto speso nella promessa di sradicare la corruzione e di rilanciare l'economia del petrolio, l'economia del paese. È un'economia che in questo momento è un po' in crisi anche a causa della caduta del prezzo del petrolio, e si è concentrato, come dire, sulla famiglia dell'ex presidente dos Santos,
Joan Lourenço. Sì, perché cioè da dire che insomma questa Isabel dos Santos insieme al fratello comunque proseguono sulle orme del padre in termini insomma di malaffare.
Direi di sì, basti pensare che per esempio Luanda è diventata la città più cara del mondo, cioè comprare un immobile o affittarlo a Luanda è un'impresa veramente unica, e questo naturalmente a fronte di una popolazione che invece vive in una condizione difficilissima. Quindi Luanda è cresciuta tantissimo dal punto di vista sia urbanistico, e anche l'Angola è cresciuta dal punto di vista anche insomma delle infrastrutture, ma questa crescita, tant'è che molti capitali portoghesi hanno fatto il percorso inverso, quindi dalla metropoli sono ritornati lì, e anche molti portoghesi sono trasferiti a Luanda, quando in Portogallo c'era una crisi economica fortissima ed era sotto controllo da parte della Troica. Ebbene, questo paese comunque ha una crescita come al solito disuguale, e tutte queste storie a proposito di quella che veniva definita la principessa, che lei ha 46 anni ed è considerata dalla rivista Forbes la donna più ricca dell'Africa, lei è la prima miliardaria dell'Africa, Wagner sono stati denunciati da una serie di testate 36 media internazionali che hanno costituito un consorzio, fra i quali c'è anche la BBC, il New York Times, Le Monde, e che hanno mobilitato più di 120 giornalisti di una ventina di paesi per esplorare 715.000 documenti e rivelare poi soprattutto non solamente responsabilità della signora Dos Santos, ma anche il fatto come un esercito di società finanziarie occidentali, di avvocati, di società di emissioni, di funzionari, hanno aiutato questa donna a sostanzialmente evitare il fisco e a stornare cifre enormi da quello che è il bilancio pubblico dell'Angola, tant'è che lei ha accumulato una fortuna che viene stimata intorno ai 2,1 miliardi di dollari. La questione non è solamente il comportamento della Dos Santos, anche del marito sindicato Colo, che anche lui è stato insomma inquisito a causa di questi Luanda Leaks, come vengono chiamati, ma anche il fatto che c'erano delle società appunto finanziarie dei facilitatori, diciamo così, che aiutavano non poco questo di fatto spoliazione delle risorse angolane, perché c'erano appunto accanto alla signora per esempio le società come PricewaterhouseCoopers, la KPMG e Deloitte, che sono società di divisioni contabili che non hanno chiuso un occhio, bensì due occhi. C'erano società di consulenza di avvocati come la Boston Consultants Group e quindi diciamo che c'era un bel sostegno che comunque era lo specchio di quello che è un sistema di spoliazione delle risorse di questo paese, perché poi l'elite che appunto approfittano di queste ricchezze di fatto sono assolutamente collegati con tutti gli ambienti finanziari internazionali, quelle elite internazionali, con quell'1% diciamo della popolazione mondiale che invece possiede tanta di quella ricchezza. E quindi questo accade diciamo così anche in Africa, e accade in un paese appunto come quello dell'Angola, che poi era stato anche ferito dalla guerra civile negli anni 70, dalla guerra di liberazione, che era stato vinto dall'MPLA, diciamo che quello sicuramente l'ex presidente è riuscito insomma in qualche maniera a sfuggire alle verifiche, ai controlli e ai processi. Questo invece non è stato possibile per i figli. Poi bisogna vedere se dal punto di vista politico come Lorenzo, il nuovo presidente,
porterà avanti questa operazione di pulizia, chiamiamola così.
Sì, questa sua campagna anticorruzione, bisognerà vedere poi come ci riuscirà, perché poi anche Joan Lorenzo non è lontano dagli ambienti di potere, se non ricordo male lui viene anche dagli ambienti legati al Ministero della Difesa, comunque vuole segnare un passaggio, una rottura con il sistema precedente, anche per stornare l'attenzione dalla crisi dell'Angola, che è il secondo produttore di petrolio dell'Africa subsahariana. Joan Lorenzo aveva promesso di creare impiego, posti di lavoro e crescita economica, ma evidentemente insomma non, in questo momento la situazione non è quella da lui desiderata, e quindi cerca in qualche maniera anche di stonare un po' l'attenzione, di dare la responsabilità a Dos Santos, che ha diretto l'Angola comunque con mano di ferro per 38 anni, dal 79 al 2017 comunque.
Eh sì, poi diciamo che pure qualche mese fa, prima che arrivasse insomma almeno questo congelamento dei suoi beni, queste accuse che gli impediscono anche di tornare in Angola, Isabel Dos Santos, almeno in un'intervista in un giornale ugandese, leggevo, dava, come dire, prospettava la sua possibilità anche di candidarsi per le future elezioni presidenziali del 2022, per cui
No, aveva delle, come dire, anche delle ambizioni politiche sicuramente, anche perché comunque dal punto di vista mediatico, come dire, rappresenta un po', l'hanno descritta come il viso, come dire, giovane e vincente delle donne africane, perché chiaramente lei è stata alla testa della società Sonangol per 18 mesi a partire dal giugno 2016 e da lì, e non solo, ma anche al comando di una pletora di altre compagnie pubbliche angolane nel settore della telefonia, delle miniere, ha acquisito partecipazioni di altri gruppi, soprattutto bancari nel Portogallo, quindi diciamo ha proprio l'immagine di una donna vincente per certi versi, però diciamo per il momento queste sue ambizioni si sono decisamente ridimensionate.
Bene, io manderei ora, prima di affrontare insomma le ultime news dagli ultimi due paesi di cui ci racconterai fra brevissimo, anche qui un pezzo de Bunga.
Certo,
qualcosa in
Bunga,
più puoi dire su questo pezzo musicale?
Un musicista angolano, come dire, molto, molto famoso in Angola, non solo, anche all'estero. Lui poi durante la dittatura è stato costretto, diciamo così, ad andarsene a vivere in Portogallo, dove fece anche il calciatore con un certo successo, e il suo vero nome è José Adelino Barceló de Carvalho, e la sua caratteristica è proprio questa voce roca ma molto, molto intensa. Bene, io ho sfumato anche questo pezzo per insomma, ci stiamo allargando un pochino, però per dare il tempo di parlare anche degli ultimi due paesi, di quello che sta succedendo in Gambia e in Guinea.
velocemente alcune notizie, insomma, volevi darcele, e quindi a te la parola.
In Guinea continuano le proteste ormai da più di 3 mesi, contestazione in Guinea Conakry che mette anche alla prova l'economia di questo paese, che insomma è già uno dei più poveri del mondo nonostante le ricchezze del sottosuolo. La Guinea è stato sostanzialmente da metà ottobre, le proteste continuano e sono duramente represse in tutto il paese, sono morti almeno 26 civili, uccisi dalla polizia, e la tensione sta crescendo ancora nelle ultime settimane perché delle attività commerciali, per esempio, sono state prese d'assalto e saccheggiate, le strade sono bloccate e l'opposizione annuncia delle nuove giornate di mobilitazione. Il collettivo dei partiti, dei sindacati e dei membri della società civile che porta avanti il movimento si è molto risoluto rispetto all'opposizione al progetto del presidente Alpha Condé, che ha 81 anni, di presentarsi per un terzo mandato a fine anno, anche se la Costituzione appunto ne prevede solamente 2. E il collettivo non solo fa scendere in piazza i guineani, ma poi chiede, fa una richiesta esplicita ai settori economici, per cui richiede alle compagnie minerarie, alle banche, alle fabbriche, ai settori di servizio e altre imprese pubbliche e private di sospendere ogni attività. E quindi si richiede proprio un boicottaggio dell'attività produttiva, e bisogna un po' capire quale sarà poi l'impatto economico di queste proteste. Intanto l'approvvigionamento delle città è quasi totalmente bloccato, i prezzi sono aumentati e poi c'è anche una caduta delle attività nel settore minerario, il settore minerario che per l'economia guineana è importante, che nel 2017 ha fatto entrare circa 500 milioni di dollari nelle casse dello Stato, e quindi si va avanti anche attraverso un vero e proprio sabotaggio delle ferrovie che portano il minerale, che fanno circolare verso i porti, e quindi diciamo che queste proteste possono poi trasformarsi dalle proteste di strada in vero e proprio boicottaggio economico, che potrebbe anche coinvolgere dei settori produttivi della società, con evidente difficoltà, insomma, da parte di Condé di gestire tutta questa situazione. E poi ci sono ancora altre proteste, questa volta però in Gambia, quella sottile striscia di terra che è incastonata all'interno del Senegal, dove il governo del Gambia ha portato avanti una drastica repressione del movimento che sta contestando e reclamando la fuoriuscita, la dimissione del presidente Adama Barrow, e ha proibito le manifestazioni anche qui di un collettivo che portato avanti la mobilitazione. La polizia ha fatto più di 100 arresti durante le manifestazioni antipresidenziali e poi è morta anche una persona durante questi scontri. Oltretutto gli arresti, insomma, sono a Banjul, sono stati ben 137, e poi alcuni manifestanti sono stati picchiati, portati nelle caserme, quindi c'è stata una repressione piuttosto forte nei confronti di questo collettivo che si chiama Operation Free Ears Jotna, che vuol dire 3 anni è abbastanza, una mescolanza di inglese di Wolof, e i manifestanti appunto reclamano che Adama Barrow lasci il potere dopo 3 anni, come d'altra parte lui si era impegnato quando era diventato candidato unico dell'opposizione nel 2016, era diventato candidato dell'opposizione dopo che aveva vinto le elezioni contro il presidente Yahya Jammeh, che era presidente ma era un vero e proprio dittatore in realtà, che era stato costretto poi in qualche modo, che questo Yahya Jammeh aveva governato quella che era stata poi una vecchia colonia britannica dell'Africa dell'Ovest da più di 22 anni, aveva sotto pressione sia della comunità internazionale che delle proteste fatto le elezioni presidenziali il 1 dicembre 2016, invece ha perso queste elezioni, è diventato presidente Adama Barrot, gli ha già messo e ha dato in esilio. È stata una delle rare transizioni tra virgolette democratiche da un presidente dittatore a un altro, ma Adama Barrot aveva promesso appunto che avrebbe indetto nuove elezioni presidenziali, dopo 3 anni se ne sarebbe andato, cosa che non sta facendo. La situazione economica anche qui è estremamente difficile, gli oppositori ormai già parlano di vero e proprio tradimento, e quindi Adama Barrot vorrebbe ripresentarsi, forzando la situazione, alle prossime presidenziali del 2021.
Bene, io credo che insomma con questo quadro, che sì, insomma, racconta un po' le proteste, ma racconta anche di un innalzamento quindi del livello di repressione che sta vivendo nei vari stati differenti, comunque sta vivendo la popolazione, perché insomma da quello che abbiamo raccontato, Algeria, Centrafrica, Gambia, Guinea, giusto insomma un aspetto differente rispetto all'Angola, abbiamo parlato di corruzione e non repressione, però mi sembra che c'è un appiattimento che a fronte delle proteste di rivendicazioni sia sui diritti civili sia economiche, l'unica risposta messa in campo è quella appunto della repressione. Insomma, mi pare che questo è un po' il motivo conduttore di tutte le notizie di questa giornata.
Sì, peraltro queste sono situazioni di protesta che comunque continuano già da tempo, che però poi alla fine non fanno notizia, cioè nel senso che poi queste manifestazioni alla fine sono proprio l'espressione dell'insofferenza della popolazione verso uno stato di miseria, e soprattutto anche la consapevolezza che comunque queste risorse non sono distribuite, sono appannaggio di un'elite corrotta, e sono manifestazioni che peraltro coinvolgono diversi strati della società. Qui da noi non fanno assolutamente notizia, si è parlato per esempio molto dell'invasione delle locuste nei nostri quotidiani e in televisione, che solamente è un aspetto come dire importante, perché poi l'invasione delle locuste è un sintomo anche dei cambiamenti climatici, delle condizioni di difficoltà dell'agricoltura africana, del fatto che comunque le locuste sono piuttosto voraci, addirittura finiscono per consumare quello che potrebbe essere le risorse alimentari di quasi 35.000 persone in rapporto. Però sicuramente l'evidenza di questa notizia non fa altro che sottolineare gli stereotipi, diciamo così, che la nostra stampa, la televisione insomma veicola rispetto all'Africa, perché se ne parla solamente quando ci sono appunto queste catastrofi, mentre invece questa realtà quotidiana di lotta non viene assolutamente messa in evidenza, ecco.
Bene, io ti ringrazio e chiudiamo questo spazio Radio Africa con un altro pezzo di Balogi Zombie.
Balogi, sì, che è un musicista congolese molto bravo, lui risiede in Belgio ma è rimasto molto legato alle sue origini, lui è un rapper e come è tutto da ascoltare.
Bene, grazie e buona serata.
Ciao a tutti e a tutti.
Light on face, oh, everybody shine so. Chombo na chombo, tokota tokota na pisto. Tobeta ba selfie.